ascoltando Radio Popolare.
Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben arrivati, ben arrivate, ben rivisti e ben risentiti sulle frequenze di Radio Popolare. Buon pomeriggio Claudio Agostoni.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Martino che non ha il microfono ma ce lo passiamo.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Martino.
Buon pomeriggio anche a Alessio Lega che ci ha raggiunto e che sarà con noi per gran parte della trasmissione.
Tra pochissimo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, ma dal vivo qui dalla Palazzina Liberty.
Allora, io lo dico subito per quelli che magari passano da queste parti in questi momenti. Per quelli che c'erano ai tempi dei tempi,
sì,
quando la Palazzina Liberty era la Palazzina Liberty, siamo dietro, nel senso che le cose avvenivano dall'altra parte, cioè sul lato che guarda verso di là. Io lo so che per radio è un casino il di là e il di qua, però,
però
siccome,
cerchiamo di farci
siccome
intuire.
Ero assente il giorno che hanno spiegato la destra e la sinistra a scuola, ancora adesso ho delle difficoltà, devo fare il segno della croce, questa è la destra, quindi di là è dove c'era, la, dove avvenivano le cose, dico bene...
Piano politico, questa tua confusione.
No, non politicamente.
No, io sono anarchico proprio perché non riuscivo a distinguere fra destra.
No, ma per esempio i miei figli, che se ne sono fatti una ragione di avere un pirla come padre, hanno attaccato un elefantino sulla macchina e quando devono dirmi dove girare non dicono destra e sinistra ma dicono elefantino.
Elefantino, e quindi, bella, una bella tecnica.
Poi dopo ho capito che era una presa per il culo per il mio naso e quindi ho fatto una scenata. Ma elefantino è di là.
L'assicurazione
vabbè,
della tua macchina
potrebbe essere utile in tempi di par condicio.
Andiamo con un brano e partiamo perché siamo qua alla Palazzina Liberty.
Direi di sì.
Prima un brano
Lega,
perché
ovviamente
poi abbiamo un ospite.
Beh, ovviamente. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole. Napoli pone primo andava matto per sto dramma ed ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleon di Francia piange ancora e si dispera da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitar. Eppure voi ragazze piangerete se il dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete se la notte è scura, abbiamo 30 lune di cartone con dentro le lucerne col carburo da far sembrar la luna un soleone. Napoleon francese per vederci da vicino venne apposta sul Ticino contro i crucchi a guerreggiar. Napoleon di Francia che in prigione stava all'elba se ne andò un mattino all'alba per venirci a battere le mani. Ma che aspettate a batterci le mani e a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Vedrete la regina scellerata, innamorata, cotta del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata e dar la colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani e a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone.
Alessio Lega dal vivo alla
che
Palazzina
bello.
Liberty.
E si apriva con questa il ritorno di Dario Fo in TV dopo il suo grande periodo movimentista eccetera proprio dalla Palazzina Liberty, si apriva sempre con questa canzone.
Con questa canzone.
Io lo dico, siccome siamo una radio e non una televisione, quest'oggi abbiamo anche un regimicrofono d'eccezione perché abbiamo Sambo che fa l'asta, che tiene
l'asta
il microfono.
Umana.
L'asta umana. Ed è una roba mica
di
da
tanto,
ridere.
Insomma, rispetto. No, abbiamo, spero anche si siano sentiti gli applausi, no?
Certo,
perché
certo.
L'invito è sempre lo stesso, quello di raggiungerci e venire magari a partecipare, a vedere come anche si fa la radio dal vivo, che anche questa è un'esperienza di tanto rilievo. Abbiamo la musica dal vivo, abbiamo tanti ospiti, tante cose.
Partiamo con il primo ospite, lo diciamo anche all'asta, che perché abbiamo anche un'asta.
Un'asta mobile.
Un'asta mobile intelligenza, altro che l'intelligenza artificiale. Abbiamo l'asta con l'intelligenza artificiale. Licia Pinelli, benvenuta.
Silvia Pinelli,
pensa a te.
Grazie, va bene. Comunque, è bello, un bel ricordo.
È un ricordo della mamma, scusa.
Sicuramente, importantissimo.
Infatti.
Grazie a voi. Comunque.
Ti
Ciao,
chiedo
Silvia,
come,
benvenuta.
Come prima cosa una cortesia. Allora, ti presento la mia collega romana.
Sì.
A Palazzina Liberty ho dovuto spiegargli.
Adottata milanese.
Adottata
ormai,
milanese. Ho dovuto spiegargli che cos'era. Non ha la minima idea di che cosa diavolo succedeva qua. Martino, per questione è milanese, ma per questione anagrafica non lo sa. Ti chiedo semplicemente un flash, una cartolina di una volta che eri, come abbiamo detto prima, di là, dall'altra parte, dove avvenivano tutte le cose.
Allora, intanto grazie per l'invito. E quando io sono venuta pochissime volte qua alla Palazzina Liberty, tra l'altro ero venuta una volta a vedere Morte accidentale di un anarchico. Ma ero piccola ed è un ricordo che mi ha risvegliato tra l'altro mio cugino, perché eravamo venute qua con la mamma di Pino, mia nonna Rosa, e so che era un posto allegro, pieno di gente, dove all'epoca si fumava, cosa che dava anche molto fastidio, e ci si sedeva per terra.
Che meraviglia.
Allora, intendi nazionali senza filtro?
Probabilmente sì.
Vabbè, si fumava,
sì,
poi
sì,
che cosa?
Fumava,
non entriamo nei dettagli. Intanto il proibizionismo non
morirà
domani, sì. E non era vivo e vegeto già allora. Beh, comunque esperienze, insomma, più o meno che periodo è stato della tua vita? Che età avevi in quegli anni quando tu hai iniziato a frequentare, così anche per capire un po' magari che periodo
allora,
storico era.
Ma eravamo piccole, ti dico,
parliamo
avuto,
fine anni 70
sì,
comunque.
No, più i primi anni 70.
Primi
diciamo.
Anni 70.
Anche perché eravamo coinvolte in altre vicende.
In altre
all'epoca.
Vicende.
Ecco.
Allora, visto che hai accennato altre vicende, non possiamo non ricordare, la settimana scorsa è stata battezzata, inaugurata una via a Milano.
Sì, grazie comunque a una mobilitazione popolare che si è presa l'incarico di raccogliere le firme che sono state poi portate a 4 consiglieri comunali che hanno presentato una mozione in consiglio comunale che è stata approvata, tra l'altro non una cosa proprio poca, nel senso che comunque sono state 27 adesioni e non ci sono stati voti contrari. E il 19 marzo è stata inaugurata nella ex via Micene, che fa angolo proprio con via Prineste, dove abitavamo noi prima al 2 e poi al 4 con quella che era la nostra famiglia. È stata intitolata la via Giuseppe Pinelli e per l'intitolazione abbiamo voluto che venisse messo come prima anarchico, perché Pino diventò anarchico giovanissimo all'età di 10 anni e partigiano perché poi è stato anche tutto il percorso della sua vita.
Senti, abbiamo sì. accennato a Dario Fo, no? Mistero Buffo tu l'hai mai visto qua?
Sì, devo avere visto anche Mistero Buffo, però ti dico, sono ricordi molto molto remoti.
No, io sai che invece c'è un'altra occasione politica che ho sentito ricordare in questi giorni, perché è proprio perché veniamo da giorni in cui in Piazza Duomo c'è stato il grandissimo festeggiamento del no al referendum. Qui davanti, in questa parte dove siamo noi, davanti alla Villa Liberty, ho sentito è stato il luogo dove c'è stato il festeggiamento per il referendum sul divorzio. Tu hai partecipato,
nel 70,
te lo ricordi?
Nel 70 non credo proprio, perché avevo, sì e no, 10 anni.
Beh, però comunque, quindi... Claudio, tu è un momento che ricordi quell'occasione?
No, i festeggiamenti del divorzio non me lo ricordo, perché nella mia vetusta età comunque lì ero anch'io abbastanza un ragazzino. Non mi ricordo... quei festeggiamenti.
Comunque, no, mi sembrava questo, ecco, un luogo che se ne porta tantissime di storie a sé, da quello che è stato il valore artistico, culturale, sociale della città, e proprio di legame anche tra generazioni, mi sembra di aver capito, anche un luogo dove comunque insomma se ne sono state fatte di battaglie e di lotte. Tu, l'ultima occasione che ricordi in cui sei venuto qui da, non so, da ragazzo al tempo un po', ecco, attivo, militante? Ti ricordi un'assemblea, un'occasione?
Ma se devo essere proprio sincero fino in fondo,
venivi qua a cuccare, Agostoni, di la verità, più che a militare.
Allora, non c'erano
i dating, l'ho beccato subito.
Non c'erano le app, eccetera. Era un buon posto, ci potevano fare conoscenze interessanti.
Facevi rete anche tu.
Facevo rete, esatto,
infatti,
come,
sì,
come
vabbè,
so
facevi rete anche tu.
L'ultimo ricordo è legato a questo tipo di aspetto. Mi ricordo invece anche tanti lunghi pomeriggi, cioè che iniziavano al pomeriggio e finivano a sera tardi. C'era il problema del bere, per esempio, perché non è che c'era il bar, eccetera, così, e bisognava un attimino arrangiarsi sotto questo punto di vista, ma era veramente una cosa chilometrica come situazione, perché potevi venire qua alle 3 del pomeriggio e rimanere qua fino alle 11:30. Io poi abitavo a San Donato, per cui non è che potevo fare l'alba, a una certa ora dovevo andare, perché ero in bicicletta e quindi dovevo tornare, però ne approfitterei ancora, perché so che poi deve scappare. Dicevamo di Mistero Buffo, hai un ricordo di quello spettacolo?
No. Più un ricordo eventualmente di Morte accidentale di un anarchico, un po' perché è stato riproposto recentemente, sì, al Teatro Carcano, e poi l'avevo visto l'anno scorso con una piccola compagnia teatrale a Genova che si chiama Elefteria, che aveva fatto questo Morte accidentale di un anarchico in un piccolo teatro di Genova, e devo dire che è importante come sia stato ripreso. Consideriamo che è un testo che risale al 1970, dopo vi leggerò la dedica che Franca Rame e Dario Fo fecero alla mamma di Pino, e che più di 650 compagnie teatrali hanno portato in tutti i teatri del mondo. E solo 10 anni fa, perché era il 2016, una giornalista della BBC venne in Italia a intervistare me e Claudia, perché la figlia stava studiando proprio il testo di Morte accidentale di un anarchico. Quindi devo dire che ha viaggiato più, sì, mio padre con il lavoro di Dario Fo di quanto abbia potuto fare nella sua breve vita.
Sì, forse proprio Alessio, la settimana scorsa che ci siamo sentiti a Stay Human, ricordava che in tutto il mondo Dario Fo è l'autore italiano più rappresentato, no? Se magari gli...
più di Goldoni, più di Pirandello, del suo collega di premio Nobel Pirandello, ma un po' più fascista di lui sicuramente, e più di Edoardo De Filippo, sì.
È in Italia che...
Per una doppia ragione, una pessima, nel senso che è un personaggio difficile, cioè un personaggio continuamente rimosso, e soprattutto qui a Milano, insomma, se siete qui oggi, una qualche ragione di questa cosa qui c'è. Un po' rimosso per ragioni ideali, un po' rimosso per che grandissimo drammaturgo, ma in Italia percepito soprattutto come gigantesco attore, gigantesco mimo, e quindi già solo l'idea di fare Dario Fo senza essere Dario Fo è un po' un problema.
Certo, poi siccome so che in quanto anarchico sei contrario ai copyright, ho rubato la tua osservazione che Dario Fo è stato il primo musicista che ha vinto il...
Sì, il primo cantautore ad aver preso il Nobel non è Dylan, ma è Dario Fo, ovviamente. nel senso che ha scritto circa 300
l'abbiamo
canzoni.
Chiesto...
Abbiamo sì tratto in inganno tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici l'altro giorno che abbiamo fatto questa domanda e tutti, ah, Bob Dylan, e invece no, eccola là, visto?
Esatto.
Sono caduti tutti e tutte, l'abbiamo preso proprio.
Sì, sì, ma è stato un grande insegnamento, nel senso che non è solo è che si divertiva a fare quello che faceva, questa è stata, cioè per vincere il Nobel non bisogna farsi due palle così seduto a una scrivania e continuare a compitare grandi poemi. A volte lo si può fare anche improvvisando in scena, cantando e ballando, perché no? Mi sembra una bella cosa, no?
Hai voglia, una bella dimostrazione.
Allora, prima di richiamare in scena l'asta umana, ci ha incuriosito con la dedica e quindi
tra l'altro sì. Oltre 40 lingue quelle tradotte, in quante traduzioni è stata fatta Morte accidentale di un anarchico? Oltre 40 lingue.
Sì,
infatti, internazionale, mondiale
sì,
proprio.
Mia sorella era andata a vederla ad Atene e
anche
non ci ha
greco.
Capito assolutamente niente.
Allora, aspetta,
ma comunque
prima della dedica, tu prima probabilmente lei si riferiva allo spettacolo con Lodo Guenzi.
Sì.
Tu hai qua uno
spettacolo che è stato messo in scena al Teatro Carcano recentemente, proprio qualche settimana fa, insieme a Lodo Guenzi. C'è un'intervista che vede il protagonista Lodo Guenzi e Matteo Fo, fatta da Ira Rubini. Riusciamo a mandarla?
Uno scampolo, sì. Dopo. Ti è piaciuta quella riproposizione di Lodo?
Sì. Devo dire bravissima, bravissimi gli attori e poi sono queste compagnie giovani comunque che fanno anche, trasmettono anche il testimone e noi vediamo che con la cultura si raggiungono tante fasce d'età ed è un ricordo che comunque non condiviso ma sicuramente collettivo.
A tal proposito confermo, perché io sono andata a teatro a vedere Morte accidentale di un anarchico al Carcano in compagnia di un'amica che non conosceva la storia e quindi mi ha detto, oh, ma che bello, ed effettivamente da lì insomma il passaggio di testimone è effettivo, perché poi insomma non pensiamo sempre si debba conoscere sempre tutto e tutti, e alcuni pezzi sono fondamentali, ovviamente basilari, però effettivamente insomma già che ci sia l'occasione oggi di poter riragionare su un fatto e non permettere che si dimentichi, secondo me è un valore assoluto, ecco questo. Allora, abbiamo l'intervista,
è
Claudio.
Uno scampolino.
Vai, mando via da qui.
Matteo Fo, a cui voglio molto bene da tanti anni, con cui ci scriviamo diciamo cose da tanto tempo, ma paradossalmente è la prima volta che ci incontriamo così da vicino, sì, quindi sì, sono molto contenta. Benvenuta Matteo.
Grazie Ira, grazie mille.
Per i più distratti, visto che il cognome non è proprio diffusissimo, Matteo è la nipote di Dario Fo e di Franca Rame e insomma segue, ha fondato, cofondato, gestisce e organizza tutto quello che fa la fondazione dedicata a loro, e la fondazione Forame, di cui abbiamo avuto occasione di parlare in varie occasioni. A questo punto però sanno già ascoltatrici e ascoltatori che parliamo di un debutto imminente al Teatro Carcano, ma in tournée in tutta Italia, di Morte accidentale di un anarchico, un testo indispensabile, direi, certamente per chi ascolta Radio Popolare e per Radio Popolare che forse ne ha seguito i passi nel corso della storia del teatro, no? Un testo importante che arriva per la regia di Giorgio Gallione al Teatro Carcano, come dicevamo, e quindi chiedo proprio a Matteo intanto di raccontarci un po' come è nata la scintilla di questa ripresa di questo spettacolo e poi di presentarci alcuni dei membri del cast che sono qui presenti in studio.
Allora, in realtà la tua domanda mi fa emozionare molto, perché la scintilla, proprio come l'hai chiamata tu, di rimettere in scena questo spettacolo che in Italia non veniva toccato se non da compagnie molto piccole, è nata insieme a Domitilla Ruffo, che ha gestito fino all'anno scorso, fino a quando ci ha lasciati, tutta la parte dei diritti del repertorio Dario Fo e Franca Rame in Italia e all'estero, e con la quale erano anni che ci dicevamo sarebbe bellissimo che in Italia Morte accidentale fosse rimesso in scena, visto che è uno dei testi che all'estero noi siamo abituati a vedere messi in scena di continuo, perché è uno dei testi più tradotti e più rappresentati al mondo. A un certo punto, grazie a una congiuntura astrale favorevole, si sono incrociati i produttori che sono Infinito Produzioni, Argo e Nido di Ragno, e finalmente si è presa la decisione di metterlo in scena.
Allora, scusami, ma c'è un disturbo nel tuo...
C'è un disturbo e confermavano comunque le stesse cose che dicevamo noi. Eravamo rimasti, prima di congedarci, a una dedica.
Sì, è la dedica che Dario Fo e Franca Rame fecero alla mamma di Pino. Alla mamma del caro compagno Pinelli, uomo purissimo di ideali, a lui tutti noi abbiamo dedicato questo lavoro, non solo per fare conoscere l'ignobile delitto, ma perché il proletariato si liberi della giustizia borghese che lo ha ucciso, Dario Fo, Franca Rame. Il testo è del 1970.
Grazie. Immagino sia grazie. Uno dei tuoi ricordi preziosi, esatto. No? Di quelle cose che da tenere in archivio, anche un po' sottoteca.
Grazie mille, grazie per essere stata con noi.
Grazie Silvia Vinelli. Beh, Agostoni.
No, io direi che Alessio ora non può non regalarci un
abbiamo
altro
bisogno
brano
dell'asta...
a corollario, dell'asta umana.
Dell'asta umana, il caro Sambo, grazie, che approfittiamo per ringraziare Alessio Lega.
Quella sera cascava, Pinelli aprì la finestra, tieniti la scarpa. Calabresi qualcuno ha parlato, fra non molto sarai suicidato, apri la finestra, tieniti la scarpa. Calabresi sarai sulla struna. Ma chi era questo Pinelli esattamente? Ah, quello che è caduto, oh, poveraccio. Ma è una disgrazia. Ecco, così iniziava una delle sue soliti meccanismi, sì. In cui Dario Fo metteva assieme questa specie di cosa da osteria, no? Apri la finestra, tieniti la scarpa, eh? Però riusciva incredibilmente, cioè, mentre tutte le canzoni fortemente impegnate di denuncia dell'epoca erano, diciamo, commoventi, forti, rivendicative, Dario Fo riusciva ad esserlo ridendone.
Mettendo dentro anche dell'ironia, mettendo dentro delle immagini che non ti aspetti, ed era effettivamente...
Sì, quella è la potenza. Un aneddoto, ora non vorrei citarlo male, ma che mi aveva raccontato proprio Claudia, Silvia faceva riferimento a questa messa in scena ad Atene, e quindi Claudia vola ad Atene per vedere questa cosa qui, gli viene presentato il colui che aveva curato la messa in scena, che ne era anche l'attore, e Claudia dice: beh, io sono la figlia di Pino Pinelli, quella a cui è ispirato. E a questo punto il tizio, l'attore, cade dalle nuvole e dice: ma perché è ispirato a una storia vera?
No. Pensava fosse finta.
E beh, no, ma pensate l'importanza proprio del testo. Cioè, lui se ne era innamorato indipendentemente. Quindi, come dire, noi abbiamo, rispetto a Dario Fo, rispetto alla sua grandezza in tutti i sensi, abbiamo quasi un senso di inferiorità, perché dice: vabbè, ma quello era l'attore impegnato, eccetera. No, per gli altri quello è un valore assoluto. Magari domani, no, se incontriamo Shakespeare e gli dice: ma perché hai conosciuto davvero Giulietta Romeo?
Vero, effettivamente assumerebbe comunque un doppio valore. Tra l'altro ci scrivono proprio da Londra che c'è stata una recita di Morte accidentale di un anarchico proprio qualche giorno fa, quindi from UK, da Londra. Grazie Laura per la segnalazione. Ovviamente l'appello è quello sempre di condividere parti anche dei vostri ricordi, non solo quelli legati alla Palazzina Liberty. Noi oggi parliamo della Palazzina Liberty, abbiamo parlato questa mattina anche del quartiere, ma inevitabilmente siamo qui anche perché ieri cadeva il centenario della nascita di Dario Fo, e quindi un modo per ricordarlo, così come l'occasione è la stessa che ha fatto Galeotta anche la serata del 27, quindi di sabato del 28 di marzo. Canzoni, Pernacchie e Giullarate.
Serata, serata che inizia alle 5:30 del pomeriggio.
Quindi direi un'ampia serata, un pomeriggio sera, una grande festa.
Un pomeriggio sera,
il 28 di marzo qui a Milano dalle ore 17:30 al Salone di Vittorio della Camera del Lavoro, in corso di Porta Vittoria 43 a Milano, ci sarà Milano per Dario Fo. L'hai organizzata tu, Alessio, appunto.
La parola grossa, diciamo,
che serata. Sei insomma, sì, diciamo, sì, il master of puppets, come si dice in queste situazioni, rimanendo sempre in tema musicale. Che serata sarà domani?
Guarda, vi regalo, tanto per cominciare, per far capire la tensione della cosa, un inedito abbastanza impressionante. Vai va, parappa, vai va, parappa, vai va, parappa, vai va, parappa, pa, 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 pa. Si potrebbe andare tutti insieme nei mercenari. Vengo anch'io. No, tu no. Giù nel Congo da Mobutu a farci arruolare. Puoi sparare contro i neri col mitragliatore. Ogni testa danno un soldo per la civiltà. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti in Belgio nelle miniere. Vengo anch'io. No, tu no. A provare che succede se scoppia il grisù. Venir fuori bei cadaveri con gli ascensori fatti su nella bandiera del tricolor. Vengo anch'io. Rispondete voi. No, tu
no. Tu no.
Vengo anch'io.
No, no, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Perché no?
Queste sono due strofe inedite. Due strofe inedite.
Ecco
perché...
che dai, sentiamo un po' gli applausi anche per Alessio Lega dalla piazza.
Pochi lo sanno, pochi lo sanno, ma Vengo anch'io, no tu no, è un testo di Dario Fo. Cioè, quindi Dario Fo, oltre ad essere il commediografo che sappiamo, il premio Nobel, quando dicevo il Bob Dylan,
sì,
che ha scritto anche alcuni brani entrati nella storia della canzone italiana, e questo qui direi che è uno dei 10 brani più influenti della storia della canzone italiana. Insomma,
certo.
Infatti, pensavo questo.
Una curiosità, Martino, ma a scuola... Ti ha mai parlato di Dario Fo?
Allora, mi ricordo che alle medie avevamo questa ora alla settimana che si chiamava approfondimento letterario, proprio così, una materia fatta a sé di un'ora a settimana, e lì avevamo fatto una giornata, adesso non mi ricordo precisamente quando, in cui ci avevano raccontato appunto un po' di Dario Fo. Basta, poi dopo quello niente più. Al liceo c'era magari un capitoletto, sì, esatto, un capitoletto nel libro di letteratura, ma al liceo si sa, si arriva sempre tirati a fine dell'anno, quindi essendo del Novecento si era
non
ben amatamente saltato.
Tempo.
Esatto.
Quindi se non fosse stata, diciamo, per tua curiosità personale, tu non avresti mai saputo chi fosse Dario Fo.
Sì, esatto, diciamo così.
Per tua cultura personale, curiosità o comunque, ecco, magari ambiente, formazione dei genitori, immagino che i tuoi genitori te ne abbiano parlato. E beh, questo è un peccato, motivo per il quale invece, ecco, quando si ripropone qualcosa che rimanda anche a un tempo andato, far memoria è proprio questo, cioè dare l'occasione poi alle nuove generazioni di scoprire qualcosa che per noi, per te, è stato importante, credo,
ma sì,
Alessio.
Ma poi il tempo non è mai andato, nel senso che continua a tornare. Voglio dire, c'è poco da fare.
Certo.
Da questo punto di vista, più ci allontaniamo dalla scomparsa, non sono solo i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, sono anche i 10 anni dalla sua morte, perché essendo un grande teatrante ha deciso di uscire di scena in una data, diciamo così, tonda, a 90 anni precisi, per cui cioè, risparmiamo tempo e possiamo fare un doppio anniversario. Oggi questo qui, diciamo, più allegro, ha novembre, ottobre, non mi ricordo, insomma, di questo stesso anno potremmo fare il decimo della scomparsa, se non fosse che questo decimo cade in un silenzio angosciante per quello che è la città di Milano. Insomma, non ne possiamo dimenticarci che questo ha lavorato, lottato, vissuto, ha visto la sua compagna violentata proprio a Milano. E quando dico che queste cose ritornano, per esempio noi in questo spettacolo abbiamo deciso di farlo solo di canzoni, nel senso che, per il motivo che ti dicevo, il fatto di confrontarsi con Dario Fo per me è ancora difficile in Italia, no? Poi con quella lingua, con quella scelta, per questo ha vinto anche il Nobel recitando in Gramlò, una lingua che non esisteva ma che si basava sui dialetti padani, comunque qui a Milano comprensibile, magari in Veneto di più, a Caltanissetta un po' meno.
Giusto un po'.
No, dico, ma con quella roba lì se n'è andato a New York, ha recitato ovunque, quindi diventava una lingua universale,
sì.
Per cui poi quando, come dire, i difensori leghisti dei dialetti, mi verrebbe da chiedermi che hanno fatto loro per portare questa lingua dall'altra parte del mondo. Quindi, cioè, quando dico che queste cose ritornano continuamente, ma se mettiamo un pezzettino di prosa, mettiamo proprio lo stupro di Franca Rame, perché questa donna non solo ha subito quello che ha subito da grande artista, e perché era un artista, ma anche ha avuto il coraggio di recitare lo stupro su un palco e di parlare del proprio, non di uno casuale. Insomma, mi sembra un atto di coraggio personale, oltre che politico, enorme. E in quest'epoca cosa c'è di più contemporaneo che quella denuncia lì?
Assolutamente. Sentivo prima l'intervista fatta a Giulia May che ricordava proprio questo. Giulia May che sarà parte appunto degli artisti che hai coinvolto sabato sera il 28 di marzo dalle 17.30 al Salone di Vittorio della Camera del Lavoro Milano. Per Dario Fo trovate tutte le informazioni sul sito della CGIL Milano, oppure anche i biglietti sono disponibili su Mail Ticket. Claudio Costoni, ci dobbiamo salutare perché c'è una breve pausa pubblicitaria. Rimani con noi Alessio anche nella seconda parte.
Per ora il sole è bello, direi, il tempo è ottimo.
Direi di sì. Voi anche state lì, pubblicità.
Dai, dai, grida sì, dai, dai, sì, dai, dai, sì, dai, 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 sì, dai, 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 sì, dai, dai, sì, dai, ho visto un re,
se lo riscuse,
ho visto un re,
ave, sì, be,
un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, be, ave, sì, be, ave.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo,
se la discuse,
ho visto un vescovo,
ave, sì, beh, ave.
Anche lui, lui, sì, piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano,
la mano di chi?
La mano del sacrestano,
povero vescovo,
e povero anche il sacrista,
sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
E il cardinale che gli ha portato via un'abbazia,
oh per Cristo,
32 che lui cena,
povero vescovo,
e povero anche il sacrista,
sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Ho visto un ricco,
se la scuse,
ho visto un ricco,
un show,
sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino,
sì, che tutto l'annacquava,
povero tapino,
e povero anche il vino,
sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena,
povertà pin,
e povero anche il pin,
sì, beh.
Vieni con me, seconda parte, sempre dal vivo alla Palazzina Liberty, come gran parte delle trasmissioni di Radio Popolare di quest'oggi. Con noi è ancora Alessio Lega, a cui poi chiederemo se ci sono ancora dei posti per sabato, come bisogna fare per prenotarsi. Ma nel frattempo volevamo continuare il discorso che avevamo iniziato nella prima parte. È collegata con noi Claudia Pinelli al telefono. Claudia, benvenuta sulle nostre frequenze.
Ciao, buongiorno a tutti, buonasera.
Ciao Claudia, ben arrivata, benvenuta.
Bel tempo lì in Calabria.
È bellissimo, sì.
Beh, anche qui, dai.
Aspettavamo un uragano e invece c'è il sole.
È stessa cosa, anche qui. Aspettavamo un po' la pioggia. Per fortuna il tempo ci ha graziato, motivo per il quale anche a chi è all'ascolto potete ancora venirci a trovare. Siamo qui alla Villa Liberty, in la Palazzina Liberty a Milano, in occasione del tour Farla con noi. Claudio Pinelli al telefono.
Volevamo chiederti un ricordo di quando eri venuta ai passando da queste parti, quando c'era Dario Fo e le sue lunghissime e interminabili esibizioni che iniziavano al pomeriggio, magari con qualche cantante, qualche musicista, qualche teatrante, e poi nel tardo pomeriggio, la sera, arrivava anche lui. Non che non ci fosse prima, è lì che si aggirava, ma poi saliva sul palco verso sera. Ti era capitato, immagino, ovviamente, di passare di qua?
Assolutamente sì, ha fatto parte della mia vita, non solo per l'opera importantissima Morte accidentale di un anarchico, che è stata fondamentale per tutta la nostra storia, ma proprio come artista lui, Franca Rame, hanno segnato fortemente la mia generazione, e anche un senso di fare teatro che è un impegno civile, ma è proprio teatro. cioè riuscire a trasmettere attraverso la risata dei messaggi fortissimi.
Volevo chiederti se avevi un ricordo personale con Franca o con Dario.
Ma con Franca Rame l'ultimo ricordo molto forte è stato quando c'è stato il funerale di Pietro Valpreda. Siamo andati in metropolitana tutti insieme al funerale di Pietro Valpreda. Poi chiaro, quando sono arrivati i giornalisti, mia madre si è fermata e invece Franca ha affrontato, ha parlato e ha dato un ricordo importantissimo anche di Pietro Valpreda. Dario Fo a me metteva più soggezione, posso dirlo. Per me era questo meraviglioso maestro, e poi era anche molto imponente fisicamente, forse anche questo, no? Per cui c'era, ecco, non posso dire da parte mia un rapporto d'amicizia. C'è una bellissima dedica che lui ha fatto sulla prima copia del del copione di morte accidentale
di un anarchico, sì,
edito dalla Comune. Questa bellissima dedica che testimonia il loro impegno per arrivare a una verità, a una giustizia su una morte ingiusta che avrebbero voluto fosse dimenticata, e loro non hanno permesso di essere dimenticata.
Volevamo chiederti, la settimana scorsa è stata inaugurata una via qui a Milano, e ovviamente non può non essere stato un momento emozionante per te.
Sì, assolutamente emozionante, è stata intitolata via Giuseppe Pinelli nel quartiere di San Siro, pochi metri da dove abitavamo all'epoca, perché c'è stato un comitato di quartiere che ha voluto fortemente che si arrivasse un'intitolazione ufficiale, e sono riuscita a coinvolgere dei consiglieri comunali che l'hanno portato in consiglio comunale, e si è arrivati, che è dove è stata approvata, e siamo arrivati a questa intitolazione ufficiale. E quindi c'è una via Giuseppe Pinelli a Milano, incredibile, ancora adesso non ci credo.
Beh, anche perché è una cosa piuttosto recente, una notizia piuttosto recente, quindi insomma di tempo ne era ormai già passato. Claudia, io invece prima parlavamo un po' di quanto l'opera di Dario Fo sia stata internazionale e quindi abbia trasferito anche pezzi di storia d'Italia nel mondo, oltre in traduzioni di Morte accidentale di un anarchico e di tanti dei suoi spettacoli in oltre 40 lingue. Ero curiosa di sapere se quale, insomma, è stato il posto più curioso in cui tu magari ti è capitato di aver visto uno spettacolo di Dario Fo, se appunto hai avuto occasione. Ci raccontava prima Silvia che era stata invitata ad una recita ad Atene. Tu?
Io sono stata invitata a una recita ad Atene.
Entrambe,
sono stata coinvolta dal regista e dagli attori che hanno fatto questa rappresentazione trasformando Morte accidentale di un anarchico in un musical. E quando hanno saputo che comunque la storia era vera,
si erano sorpresi. Appunto,
era vero, hanno chiesto di mettersi in contatto.
Ci raccontava, infatti.
E quindi avevamo fatto un primo collegamento, e poi dopo 3 anni, perché abbiamo fatto 3 anni di repliche consecutive, sono stata invitata al Teatro Gloria di Atene, e dove ho visto questa opera messa in scena benissimo, meravigliosa, in greco moderno, non ho capito una parola.
Vabbè, ma aspettavo magari il finlandese, capito? No, sì, a me è capitato a Reykjavik in islandese, non lo so, magari. Però invece era l'occasione comune del greco e di quell'occasione di Atene.
Senti, noi ti ringraziamo,
sì,
perché
poi tra l'altro avevano fatto
delle
canzoni originali in cui comunque c'era riferimento a Pinelli. E nelle trasposizioni che fanno nei vari paesi c'è questo rispetto dell'indicazione che ha dato Dario Fo, che venisse rapportata alla situazione del paese in cui veniva rappresentata, perché le storie di ingiustizia sono ovunque.
Purtroppo sì.
Claudia,
niente, ti ringraziamo perché sappiamo appunto che lì avevi degli impegni e ti ringraziamo di aver trovato questi minuti per unirti a noi. Siamo alla Palazzina Liberty e ci sembrava, anche alla luce della, di quello che ricordavamo prima della via che è stata inaugurata la settimana scorsa e del rapporto tra il lavoro di Dario Fo e la storia di Pino Pinelli, molto importante averti con noi e quindi ti ringraziamo.
Io ringrazio voi e ringrazierò sempre Dario Fo e Franca Rame perché hanno permesso che la storia di Giuseppe Pinelli, di Teatro Libri di Ingiustizia, viaggiasse per tutto il mondo.
Grazie ancora.
Attraverso il teatro.
Ciao Claudia.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Alessio, prima ti chiedevo, è grande la lavagna della Camera del Lavoro, ma non è infinita, quindi forse è opportuno prenotarsi per...
c'è un sistema per prenotarsi, c'è rimasto qualche posto, temo, no? Non tantissimi, quindi questo non lo dico per dire affrettatevi, ma per dire che speriamo che questo lancio qui serva poi a rifare questo spettacolo, che comunque è abbastanza originale. Non credo ci siano altri spettacoli organici sul lavoro di autore di canzoni, di cantante, di interprete di Dario Fo, che comunque è una parte non secondaria del suo mestiere. Ha scritto quasi 300 canzoni, le canzoni erano strettamente, ha fatto degli spettacoli, in particolare uno che si chiama Ci ragiono e canto, che ha rimesso in scena 5 volte in modo diverso, quindi direi che dopo Mistero Buffo è il suo spettacolo monstro, il suo spettacolo più replicato, dove non c'era una parola parlata, dove c'erano solo canzoni. E l'incontro proprio con la musica popolare in particolare gli è servito. Beh, prima abbiamo sentito Ho visto un re. Ho visto un re è stata praticamente improvvisata da lui e da quello che era il suo sodale musicale dell'epoca, Paolo Ciarchi, un altro grande amico della radio,
certo,
grande teatrante che purtroppo non c'è più e che è stato anche un mio carissimo amico, ed era stato improvvisata in un ambito di prove. In queste prove si provavano i canti toscani che facevano bei, ma questo subito nel dialetto padano era diventato abesi be se la vis più se quindi c'era questa capacità di Dario Fo di scrittore, ma anche di persona sempre lì pronta a catturare,
interprete,
sì,
se
a
vuoi,
catturare
anche
un incidente che avveniva sul palco,
certo,
e trasformarlo, quello che noi chiamiamo improvvisazione.
Certo. Dilettore della società, con uno sguardo sempre pronto, laterale. Anche.
Alessio, io ti chiedo un ultimo regalo di un paio di minuti, ridando appuntamento sabato alla Camera del Lavoro. Che così...
Eh sì, proprio parlando del fatto che queste canzoni, cioè che le canzoni attraversino tutta l'epoca, la prima epoca delle farze.
Ormai siamo diventati perfetti perché l'asta umana si è palesata nello stesso istante in cui ho chiesto.
L'epoca di Iannacci e poi l'epoca del teatro politico. E questa canzone che si chiama La Gap, che riguarda proprio un celeberrimo attentato del gappista Giovanni Pesce, il mitologico visone Giovanni Pesce, avvenne, lo dico per i non milanesi, proprio a un incrocio a 500 metri dal posto in cui vi stiamo parlando. Fu l'attentato a Cesarini di Giovanni Pesce. La Gap quand'è che arriva non manda lettere né bigliettini e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo t'ha condannato. L'ingegnere della Caproni il 2 di marzo arriva in tassì, tornava con due della Muti, sue guardie personali e gli altri andiamo a fucilar. Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellar le macchine, le fabbriche spediva tutte in Germania dei Krupp. E per salvar le macchine han fatto sciopero generale. Il capo reparto Trezzini ed altri 7 operai li ha messi a San Vittore. È stato l'ingegnere a fare la spia, ma la pagherà. Ci tiene tutti sott'occhio e il povero Trezzini con gli altri li ha fucilà. Ma adesso tocca a lui, la Gap lo aspetta sotto ad un semaforo che segna proprio rosso e addosso si mette a sparar. Pesce Giovanni spara, però prima gli grida: e in nome del mio popolo, ingegnere, ch'io t'ammazzo con le tue guardie d'onor.
Alessio Lega, Alessio Lega.
Grazie, grazie. Grazie. Ricordiamo anche Paolo Ciarchi, Fiorenzo Carpi.
Mitico Paolo Ciarchi, mi ricordo un concerto nell'auditorium di Metro Stratos, ma non abbiamo tempo. Dobbiamo dedicare Alessio, dobbiamo fare una roba.
Fortini, Ciarchi, qui... Insomma, ci abbiamo talmente tante da
cose.
Fare. No, facciamo in tempo a farcele dedicare a noi.
Ci vediamo sabato alla Camera del Lavoro.
Sabato 17:30 Camera del Lavoro.
Il 28 di marzo.
Io farei
partire
la sigla di una vecchia trasmissione di Radio Popolare. Ce l'avete lì?
Che ce l'abbiamo, Claudio Agostoni.
Certo,
dove ce l'ha?
Lester Bowie l'ha scaricata dalla chiavetta che ti ho dato prima.
Allora, dobbiamo verificare perché non credo c'era, eccola, forse sì, guarda, ce l'abbiamo. Giulio, chiedo conferma, siamo qua, olè.
È la storica sigla di una anziana trasmissione di Radio Popolare. Giulia, tu e anche Martino...
Ho sentita l'eco.
Dovete fare un attimino mente locale a questo particolare. Non c'era la rete,
sì,
quindi non c'erano i social, non c'erano neanche i cellulari.
Che mondo totalmente diverso, veramente. Faccio un po' fatica a immaginarmelo, ma prego.
Tutte le sere, dalle 23 alle 2 di notte, dal lunedì al venerdì, andava in onda questa trasmissione dove venivano recensite i concerti, i film, le opere teatrali. Chi lavorava di notte, le signore sotto i ponti, e quelli che portavano i giornali, e tutte le cose che succedevano di notte venivano raccontate in questa trasmissione. Tra i redattori di questa trasmissione noi vogliamo ricordarne una, perché siamo qua vicino alla Palazzina Liberty e a me è venuta subito in mente questa collega. Noi siamo collegati telefonicamente con Marcella Meciani, che salutiamo. Marcella?
Ciao a tutti! Ebbene sì, ero viva quando non c'era lo smartphone.
Eri già nata, dai.
Sì, ma era una bambina.
Cioè, usavo il gettone del telefono.
Usavo i gettoni del telefono. Ascolta,
Marcella, tu non lo puoi vedere, ma Claudio Agostoni ha tirato fuori un reperto dal suo archivio personale. C'è una foto dove lui è vestito. Che cos'hai addosso?
Vestito da pirla, ma non è.
Che occasione era? C'è una foto qui davanti dove c'è.
Non ce ne ho la minima idea.
Ah, ok.
Riconosco la Marcella Meciani con un basco. È un vestitino.
È una foto in cui siamo in molti vestiti da pirla.
Sì.
Me la ricordo molto bene.
È un vestitino a pois e in un angolo in basso con un cappello che potrebbe essere da Babbo Natale, vicino a un cane tenuto da mia moglie. E... il cane era
Fela.
Ah, sì, era Fela.
Credo.
No, no, non era Fela, era Zelda.
Era Zelda.
C'è una nostra amica.
La Stefania Palisi.
Ne parliamo e la ricordiamo di tu il perché, Marcella.
Allora, Stefania Palisi è legata alla Palazzina Liberty perché purtroppo Stefania non c'è più dall'8 maggio del 23 anni fa, e gli abbiamo dedicato una panchina e un albero che sono nel giardino davanti alla Palazzina Liberty.
Guarda, è proprio qua davanti a noi, è là, l'albero, l'albero e la panchina di Stefania.
C'è qualcuno seduto sulla panchina?
No, non è, non può darsi.
Ma può darsi perché c'è un sacco di gente, però insomma sono bambini che stanno animando il parco, quindi immagino sia anche un momento piacevole.
Ci sembrava doveroso, e ti chiedo ancora, Marcella, una cosa, un ricordo di Stefania.
No, io vorrei ricordare la leggendaria uscita di Notturnover in volante, in macchina con la Palisi alle rotonde di Garlasco, nelle discoteche dell'entroterra milanese, durante la campagna elettorale in cui, ahimè, Berlusconi scese in campo e noi lo scoprimo prima degli italiani intervistando la gente che ballava alle rotonde di Garlasco. È stato un momento duro.
Ma però mi avevi detto che vi eravate divertite un casino voi due.
No, Palisi era entusiasta, Palisi era fuori di sé dalla gioia. Con Palisi andammo anche a vedere quel mago americano che dal palco scompariva e riappariva alle nostre spalle.
Ah, mannaggia!
E persino questo... quella cinica della Palisi ci rimase.
Sì, me lo ricordo, quel mago a un certo punto era diventato una sorta di guru anche nella nostra bolla. Porca, non mi ricordo come diavolo si chiamava.
Allora, secondo me c'è qualcuno tra gli ascoltatori e le ascoltatrici che fanno cenni con
Alessio
la testa.
Alessio Lega torna, forse ricordano. Che ti ricordi come si chiamava un mago che negli anni, primi anni 2000 girava nella nostra bolla. No, l'universo anarchico non riconosce i maghi.
Magari se lo ricorda qualcuno tra le persone che stanno ascoltando in questo momento, ovviamente battete un colpo al 3316214013. Gli ultimi 5 minuti.
Un altro punto molto alto nella cultura di Palisi, una donna che sapeva, aveva letto Proust, ma non aveva come tutti noi di Notturnove il timore della cultura bassa. Io e lei andammo a vedere le Spice Girls.
Che invidia!
Per fare la recensione hanno
tornato. Nessuno a Radio Popolare voleva andarci, nessuno.
Ma che invidia! Ma ti posso dire che c'è un'occasione che io non ho saputo cogliere al tempo, quando le Spice Girls erano ancora un gruppo unito, e figurati per i World Tour che hanno riproposto, era inaccessibile. Però bello, che bella occasione, la mia invidia totale. Marcella, grazie.
Marcella, oggi ravanando nel cassetto ho trovato un biglietto. La famiglia di Stefania Palisi ringrazia tutti per l'affetto e la partecipazione e la bella amicizia dimostrata a Stefania. Mi è saltato fuori dal cassetto.
Ci manca sempre
quest'oggi.
Quella ragazza. Mannaggia.
C'è Antonia e Giorgio che provano. David Copperfield era il nome del mago.
Esatto! Grandi,
è lui! Peccato! Anche in piazza annuiscono e dicono sì. Vabbè, Agostoni, Copperfield te lo avresti potuto ricordare, però.
Vabbè, mi ricordo già tutti i calciatori dell'Inter, non è che ricordo anche i maghi.
Troppe formazioni. Grazie, Marcella.
Ciao
Marcella, un bacio. Ciao.
Bella questa sigla, tra l'altro, favoriva un sacco, vabbè, ma quante ne sa Agostoni? Allora, gli ultimi 4 minuti in realtà...
Sventola una bandiera dall'inizio della trasmissione.
Esatto, perché se come noi, se voi non venite da noi, noi veniamo da voi in piazza, allora allo stesso modo in questi mesi della Piazza Duomo si anima ogni giorno di un presidio permanente che è diventato ormai un momento anche se vuoi di, oltre che di lotta, anche proprio di coesione sociale, cittadini e cittadine si ritrovano dalle 18 alle 19 per dire stop al genocidio. Palestina libera.
Inventa una speranza per le parole, inventa un punto cardinale o un miraggio che prolunghi la speranza e canta che il bello è libertà.
Queste sono le parole che sono scritte sul cartello di una delle cittadine. Io la conosco perché ci siamo sentite già al telefono. Ciao Silvia, ben arrivata.
Ciao a tutte e tutti, grazie.
Grazie per essere qui, appunto Piazza Duomo ogni tanto si sposta, le persone ovviamente non è che oggi mancate, si manca perché ci siete venuti a trovare.
No, assolutamente no, il presidio è alle 18 e quindi appena finisce la trasmissione iniziamo ad andare.
Allora Silvia, sono 9 mesi e 8 giorni, giusto? Ho contato bene? Conto bene?
Sì, 9 mesi al 16 marzo scorso, quindi...
9 mesi sì. E poche più, e una manciata di giorni che tutti i giorni vi ritrovate in Piazza Duomo con cartelli pacificamente, insomma anche ben pronti a non reagire a qualsiasi forma di provocazione. La speranza è quella che si possano unire sempre più persone. Non so in quanti siete oggi rappresentanze di questo vostro presidio.
Allora oggi siamo...
Fatevi vedere nel caso...
Qui da noi siamo in 4, ma ci sono delle bandiere, ma io sono l'unica che ha il cartello perché ce l'ho dietro, invece gli altri lo prendono di là. E invece siamo molti di più, siamo almeno 3 file. E questa è una poesia di Mahmoud Darwish e pensiamo che ci sono poesie, ci sono anche brevi riflessioni e brevi informative. ma la poesia secondo me è la cosa più impattante per chi passa e legge, ed è naturalmente, non è offensiva, ma è molto forte ed è molto determinata, è la forma di resistenza più alta che si possa usare, l'arte. I palestinesi la usano.
Sì, perché non ci stancheremo mai di dirlo, il nostro amico col ciuffetto arancione, chiamiamolo nostro amico perché siamo delle persone eleganti,
lui.
Ne sta combinando un po' in tutto il mondo, ma non è che a Gaza la situazione improvvisamente è diventata, continua a essere un dramma quello che sta succedendo da quelle parti, e io per l'ennesima volta posso che dire grazie a voi che aiutate tutti noi, aiutate i cittadini di Milano, tutti gli stranieri che vengono in visita alla nostra città, a ricordare che a Gaza è ancora una situazione drammatica.
Drammatica a Gaza e in Cisgiordania, perché non dimentichiamoci che anche in Cisgiordania subiscono gli attacchi terroristici dei coloni protetti dall'esercito israeliano.
Grazie mille, grazie per essere stati qua con noi. Grazie,
Silvia, grazie a voi, al gruppo di cittadini e cittadine. Claudio, tra l'altro mi sembra una chiusura perfettamente coerente anche per tutto quello di cui abbiamo parlato. Dario Fo credo sarebbe stato presente al presidio in Piazza Duomo ogni giorno dalle 18 alle 19. Noi invece dobbiamo levare le tende.
Sì, grazie ad Alessio Lega, grazie alle figlie di Giuseppe Pinelli che una per telefono e una dal vivo sono state qui con noi quest'oggi. E basta, noi torniamo domani,
eh sì, stesso posto, stesse frequenze, però da via Olearo, non alla Palazzina Liberty, stesso posto, quindi via Olearo. Io ringrazio anche il nostro tecnico Giulio Sambo che si è fatto l'asta umana ovviamente, e diamo la linea ai poveri Mabelli. Grazie a voi per essere
grazie
passati
a tutti,
a domani, grazie ovviamente anche a Martino, ciao.